C'è una scena in uno dei miei film preferiti, Barry Lyndon di Stanley Kubrick, in cui il protagonista, in una memorabile atmosfera alla luce delle candele, gioca a carte con un gruppo di nobili e il principe di Tübingen, riuscendo a vincere barando al gioco. In quell'atmosfera quasi soffocante che trasuda un'eccitazione morbosa per il gioco in atto, sia da parte dei partecipanti che degli spettatori assiepati, si sta svolgendo una partita di Faraone, uno dei giochi d'azzardo più famosi e pericolosi della storia, in cui è facile vincere o perdere delle vere e proprie fortune. I riferimenti letterari a questo gioco sono infiniti. In Guerra e Pace, Rostov perde 43.000 rubli a Faraone, ma lo ritroviamo anche nella Dama di Picche di Pushkin, nella Fanciulla del West di Puccini, nella Manon di Massenet e in tantissime altre opere, nei libri, in teatro e al cinema, e persino in diversi videogiochi ambientati nel passato. Il fascino irresistibile di questi giochi affonda le sue radici in tempi incredibilmente remoti ed è legato in modo inscindibile alla meraviglia di una delle invenzioni più strane, affascinanti, misteriose e pericolose dell'umanità: le carte da gioco. Chiunque abbia avuto in mano un mazzo di carte si è sicuramente perso nei dettagli intricati dei personaggi e dei simboli rappresentati, nelle loro espressioni, a volte ieratiche, a volte ammiccanti, nei misteriosi ghirigori che decorano i semi, nelle diverse interpretazioni a seconda del tipo di mazzo, del produttore, dell'epoca. Questi oggetti quotidiani, un tempo tra le mani della stragrande maggioranza delle persone, adulti e bambini, in casa, nei bar, nelle osterie, oggi sono meno utilizzati, ma rimangono nell'immaginario collettivo come archetipi potentissimi. Se le partite al bar o quelle a ramino, la sera con gli amici e parenti, sono sempre meno frequenti, l'esplosione di popolarità di giochi come i videopoker o il poker online hanno riportato le carte da gioco davanti agli occhi di milioni di persone, sia pure sullo schermo di un computer o di uno smartphone, come simboli beffardi di rare vittorie e frequenti sconfitte. Nei casinò di tutto il mondo, giochi come il blackjack, il baccarat o lo chemin de fer continuano ad attirare al banco migliaia di persone ogni giorno e il fascino di questi cartoncini colorati continua a riempire l'immaginazione della gente, fondendosi con le intense emozioni che il gioco, specie d'azzardo, associa a questi strani e antichissimi simboli. Anche nel parlare quotidiano, le carte da gioco emergono nei luoghi comuni e nei modi di dire, indicando il profondo legame che nell'immaginario popolare le carte hanno avuto anche come metafora della vita quotidiana. Prendere due di picche, essere una scartina, scartare un'ipotesi, essere un asso, avere nella manica, giocare a carte scoperte, cambiare le carte in tavola, passare la mano, rilanciare e così via. E il giocatore di carte, spesso il giocatore d'azzardo, il gambler, come lo chiamano gli americani, più che un giocatore è un artista, un abile manipolatore che fa della furbizia, delle esperienze del sangue freddo le sue armi migliori. Ed è a questo tipo di uomo o di donna che le carte sorridono con le loro espressioni grottesche, come per dire che loro sono le uniche a sopravvivere ad ogni mano e a capire il vero senso di questo gioco diabolico e crudele, fatto anche e soprattutto di sotterfugi, inganni, astuzie e mosse spietate. Un gioco che non è fatto per unire le persone, ma per dividerle, metterle una contro l'altra, convogliando l'innata aggressività dell'uomo in una frenetica emulazione della competizione per la sopravvivenza, dove non c'è spazio per gli ingenui, perché, come dice una delle frasi più rappresentative di questo mondo, se nel primo quarto d'ora non hai capito chi è il pollo sei tu.
Yeah.
ma da dove hanno origine le carte e i giochi che si fanno con le carte? È una storia incredibile e incredibilmente poco conosciuta, specie per chi non è un appassionato giocatore o collezionista o lavora in questo strano settore. Tutto ha origine in Cina, in un'epoca antichissima, intorno al IX secolo d.C. Ci sono diverse fonti che indicano la nascita dei giochi di carte come collegata alla tecnica di stampa su blocchi di legno. Ma ci sono altre teorie affascinanti. Secondo il saggio Ouyang Xiu, le prime carte da gioco erano in realtà pagine di libri strappate e utilizzate per un gioco che si chiamava Foglie, di cui si sono perse le regole intorno all'anno 1000. Secondo il grande collezionista e diplomatico William Henry Wilkinson, invece, le prime carte da gioco altro non erano se non soldi cartacei, che venivano usati in giochi di presa, giochi cioè in cui chi aveva in mano banconote di più alto valore poteva, secondo certe regole, prendere i soldi degli altri. Uno dei giochi di questo tipo più antichi di cui si conoscano le regole è il Ma Diao, detto anche il gioco della tigre di carta, in cui si usavano già carte simboliche invece di soldi veri. Era infatti scomodo e pericoloso giocare con i soldi reali, si rovinavano con l'uso e si rischiava di danneggiarli o che venissero rubati. Per questo vennero creati dei soldi finti con cui giocare, un po' come nel Monopoli, ma i loro simboli continuavano a ricordare il denaro che rappresentavano. Da subito le carte vennero divise in semi, ovvero gruppi di carte dello stesso tipo. Nel Ma Diao c'era il seme delle singole monete, quello delle file di monete legate tra di loro, quello delle miriadi, ovvero 10.000 monete, e quello delle decine di miriadi. Ciascun seme aveva carte dall'1 al 9. Per esempio c'era la carta da una moneta, da due monete e così via, oppure quella da una miriade, due miriadi e così via. Sembra che i denari e i bastoni di molti mazzi di carte derivino dopo infiniti passaggi proprio da questi semi, dove i bastoni rappresentano le file di monete, che nel disegno approssimativo vennero col tempo scambiate con delle aste. Bisogna infatti ricordare che queste carte venivano disegnate a mano, spesso sul momento dai giocatori, e che quindi il loro tratto era a volte molto semplificato. Tutte queste infinite tradizioni, dalle tessere del Mahjong a quelle del domino, i giochi fatti con le banconote e quelli con fogli disegnati a mano, probabilmente si mescolarono usando l'una le regole delle altre, fino a creare giochi sempre più complessi e articolati. Ma tutti questi giochi avevano in comune due cose. Erano incredibilmente affascinanti e attraenti ed erano legati al rischio, ad un miscuglio di abilità e fortuna in cui si potevano guadagnare e perdere facilmente le poste in gioco. Le partite, a differenza di altri giochi come gli scacchi, ad esempio, erano brevi e veloci, emozionanti ad ogni passaggio, imprevedibili e particolarmente avvincenti, creando quasi subito una sorta di dipendenza psicologica legata alla facilità con cui si susseguivano le partite, all'illusione di poter rifarsi delle perdite velocemente e al brivido trasmesso dai continui capovolgimenti di fronte. Inoltre, la componente aleatoria, a differenza dei dadi o altri giochi di pura fortuna, si mescolava completamente a quella dell'abilità del giocatore, creando una miscela che rendeva il gioco più facile da giocare anche senza grandi doti strategiche, ma che nella mano lesta, nella capacità di improvvisazione e nel sangue freddo nascondevano la vera differenza tra il giocatore navigato e quello più esperto. Se poi si aggiunge che questo gioco era sempre avvolto da un'aura di mistero, di esoticità e da una nomea di gioco per uomini di mondo, proliferando spesso in locali malfamati, spesso vietato dalle autorità, si capisce perché ben pochi risultassero immuni al suo fascino. Quando si gioca a carte, dice un antico proverbio, il demonio è sotto il tavolo, ed è sicuramente vero che parte del fascino delle carte sia sempre stato nella possibilità di dimostrare, con un pizzico di fortuna, di essere più forti e più furbi degli altri. E quando questo non accade, beh, non c'è altro modo per salvare la faccia che giocare un'altra mano. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem,
Some people get their kicks stopping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down.
Dall'estremo oriente le carte viaggiarono rapidamente verso occidente, ricopiate e trascritte su qualsiasi pezzo di carta, papiro, legno, stoffa disponibili. Una delle cose più notevoli è che la forma che i mazzi di carte assumono fin dai primissimi tempi rimarrà largamente inalterata nei secoli. Già in Persia e in Arabia si avevano mazzi di 48 carte, divise in 4 semi, con 10 carte rappresentanti dei simboli, specialmente denari, bastoni, coppe e spade, riccamente decorati, e le ultime due figure di corte, tipicamente il re e il visir. Questi mazzi di carte viaggiano con le carovane dei Mamelucchi e arrivano fino in Egitto, nell'XI secolo, dove prendono una forma ricca e decorata. Spesso si legge che le carte erano un gioco da ricchi, perché erano finemente decorate e preziose, ma non è del tutto vero. È vero che i ricchi giocavano a carte e che le loro carte erano finemente decorate, ma tutti giocavano, solo che i loro mazzi, improvvisati e decorati sommariamente, semplicemente sono andati perduti e non sono mai arrivati fino a noi. Le carte più antiche che sono sopravvissute fino ai giorni nostri sono 4 frammenti risalenti ad un periodo tra il XII e il XIII secolo, che fanno parte della collezione Kir, che oggi si trova a Berlino, nel Museo di Pergamo, più uno conservato nel Museo Benachi, in Grecia. Nel 1939, invece, Leo Arie Meyer scoprì nel Palazzo Topkapi di Istanbul un mazzo di carte mamelucco, praticamente integro, risalente al XV secolo. Sono 52 carte incredibilmente simili alle carte odierne, divise in 4 semi, mazze da polo, denari, spade e coppe. Ogni seme conteneva 10 carte numerali e 3 figure di corte, il Malik, cioè il re, il Nahib Malik, il viceré, e il Tani Nahib, il secondo viceré. Non c'era certo spazio per la regina nel mondo islamico dell'epoca, ma per avere 3 figure reali si ricorse al secondo viceré, una figura che nemmeno esisteva nel mondo reale. Il Naib divenne la figura più significativa di questi mazzi di carte, tant'è che ancora oggi in Italia, anche se poco usato, il termine Naibi indica le carte da gioco. Per un periodo le carte islamiche persero le figure a causa dell'aniconismo sunnita, che detto in parole più semplici è il divieto di ritrarre figure umane, ma conservarono la loro struttura, che è arrivata attraverso gli spagnoli quasi intatta ai giorni nostri, ad esempio nelle carte da gioco napoletane.
I just pick myself up and get back in the race. That's life.
In Europa le carte da gioco arrivano alla fine del 1300, forse a Berna nel 1367, sicuramente a Firenze 10 anni dopo. Quello che sappiamo di questo gioco in questi anni deriva quasi esclusivamente da atti giudiziari che condannano le persone per vari reati come lo spergiuro, la bestemmia, la violenza o il turpiloquio in associazione al gioco delle carte. Una fonte importante è Johannes von Rheinfeld, un frate domenicano che nel 1377 scrisse un trattato dal titolo De Moribus et Disciplina Humanae Conversationis id est Ludus Cartularum, il più antico riferimento europeo sopravvissuto fino ai giorni nostri, in cui si descrive dettagliatamente come si giocava a carte nel Medioevo. Proprio in quegli anni il gioco delle carte stava esplodendo come fenomeno in tutta Europa, dalla Germania alla Svizzera, fino alla Signoria di Firenze, e con la diffusione del gioco cominciavano a fioccare i divieti da parte della Chiesa e delle autorità per impedire questo comportamento ritenuto immorale e pericoloso. Ma Johannes è invece folgorato dalla profondità e dal fascino di questo gioco, che per lui è una vera e propria rivelazione, e decide di scrivere un trattato per spiegarlo e difenderlo. Le carte, dice Johannes, sono una potente metafora della vita reale, E come negli scacchi sono i nobili che naturalmente contano più degli altri, ma senza le altre carte che rappresentano la borghesia e il popolo non si può vincere la partita. Con il suo trattato Johannes ci apre uno spettacolare squarcio sulla cultura e la società del suo tempo, con un'infinità di riferimenti culturali alla Bibbia e ai classici latini, da Boezio a Sant'Agostino. Uno dei mazzi di carte che Johannes esamina ha 60 carte con 5 figure di corte, il re, 2 marescialli, la regina e la dama di corte, e 10 carte numeriche, ad ognuna delle quali viene associata una professione, come il panettiere, il mugnaio, il macellaio, il medico e così via. Nei semi, Johannes vede la rappresentazione dei 4 grandi regni dell'antichità, Babilonia, la Persia, la Grecia e Roma. In questo rigido ordine simbolico, Johannes vede il quadro del tipico uomo di cultura medievale, una società immutabile con strutture perfette che Dio approva e benedice, costruite per garantire un ordine che dall'alto va verso il basso e dove ognuno ha un suo ruolo utile all'intero sistema. In un mondo che riconosce imperfetto e dominato dalla sorte, Johannes ritiene che il gioco delle carte rappresenti una lezione formidabile sia per i nobili che per il popolo. Per i nobili è utile ad imparare come gira il mondo, come la fortuna si intersechi con le abilità, come la vita sia un gioco spietato, tutti contro tutti, come usare le strategie per vincere le battaglie sul campo e negli affari di corte, rimanendo all'interno delle regole che garantiscono la conservazione dell'ordine costituito. Per gli altri, i rappresentanti delle arti e dei mestieri, è un gioco che insegna a stare al proprio posto, svolgere operosamente il proprio compito e permettere al regno di prosperare e vincere le proprie battaglie. Machiavelli nascerà solo tra quasi un secolo, ma tanti elementi della sua visione del mondo, sospeso tra la fortuna e la capacità di mettere da parte gli scrupoli per indirizzare gli eventi, sono già presenti nella straordinaria interpretazione di questo monaco tedesco.
But you need to save something for rainy day. You've got to learn to play your cards right if you expect to win in life. Don't put it all on the line for just one roll. You've got to have an ace in the hole.
A metà del 1400, a Firenze, le cose nei mazzi di carte si complicano e si fanno interessanti. Già da diversi anni nella città del Giglio si giocava con i tarocchi, un mazzo di 78 carte basato su quelle tradizionali, ma a cui erano state aggiunte 21 carte, dette trionfi e il matto. Verso il 1460, però, la voglia di inventare nuovi giochi, più complessi, con figure affascinanti, fa nascere un nuovo mazzo, con ben 97 carte al suo interno, ottenuto dai tarocchi aggiungendo la prudenza, le 3 virtù teologali, i 4 elementi, i 12 segni zodiacali e togliendo la papessa, una carta che ricordava troppo le vicende scomode del papato. Le carte cominciano qui ad assumere un significato profondamente esoterico, in cui al gioco si unisce il mistero e gli archetipi più intriganti delle conoscenze occulte e religiose. La scelta non è ovviamente solo estetica. Le carte stanno diventando simboli potenti e sia per i nobili che per il popolo, tenere in mano e giocare con questi simboli dell'ordine cosmico fa sentire tutti, almeno inconsciamente, un po' dei demiurghi nell'atto di creare la trama dell'universo. Questo nuovo mazzo di carte prende il nome di Germini, una storpiatura di Gemini, i gemelli, una delle carte di maggior valore, ma presto cambia nome e ne assume uno assai bizzarro, quello di Minchiate. Per chi si stesse chiedendo l'origine di questo nome, beh, è esattamente come pensate, deriva dal latino mentula e vuol dire più o meno quello che intendiamo oggi. Con questo nome il gioco si volgarizza, entra nelle taverne, nelle osterie e diventa popolarissimo, soppiantando del tutto il gioco dei tarocchi. Da Firenze il gioco finisce a Roma, anche alla corte papale e a Genova. In breve tempo, per fare un terribile gioco di parole, le minchiate conquistano tutta l'Italia. La prima descrizione, non del tutto esaustiva, del mazzo delle minchiate e del relativo gioco compare in una nota di Paolo Minucci, al poeta eroicomico Il malmantile racquistato di Lorenzo Lippi, pubblicato postumo nel 1676. A quei tempi si trattava di un gioco ognuno per sé, in genere praticato in taverne e altri luoghi pubblici. Solo in seguito si trasforma in un gioco di coppia, che nel corso del XVIII secolo diventa sempre più popolare nei circoli nobiliari e nei salotti delle capitali italiane. A riprova di questo successo restano i molti manuali che, a partire dal regolamento del nobilissimo gioco delle minchiate, edito da Raffaele Peveroni nel 1727, vennero pubblicati fino a tutto il primo quarto del XIX secolo. Sempre nel XVIII secolo le minchiate, per così dire, uscirono dai confini italiani. Nel 1730 Nicolas, figlio del celebre incisore François de Pouilly, stampò in Francia un mazzo di 97 carte inciso su rame. Pur essendo le carte nei classici semi francesi ed avendo trionfi molto particolari, vi figurano gli dei pagani, i cinque sensi, le quattro età dell'uomo, mentre i mesi sostituiscono i segni zodiacali, è evidente la stretta derivazione di questo mazzo dalle minchiate fiorentine. E sempre in Francia, nel 1775, furono pubblicate Les règles du jeu des minchiates, di cui una copia è ancora conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Furono invece stampati a Dresda nel 1798 quelle Regeln des Minchiattaspiels, che sono forse la più chiara e completa esposizione del gioco nella sua versione di maggior successo. Ma lasciamo stare le minchiate, anche perché il tempo a nostra disposizione inizia a stringere, e andiamo a Londra, dove nel 1628 nasce la Gilda dei Fabbricanti di Carte da Gioco, che esiste ancora oggi, con il nome di Veneranda Compagnia dei Fabbricanti di Carte da Gioco. Da qui, tramite il Portogallo, le carte europee concludono il loro giro del mondo e tornano in Giappone, dove vengono riprodotte con il celebre mazzo Tenshu Karuta. Nel 1683 compaiono i piccoli indici agli angoli delle carte, utili per leggerle tenendone diverse in mano a ventaglio. Gli americani, grandi amanti del poker, li ameranno molto perché consentono di leggere la propria mano sbirciando solo gli angoli delle carte, riducendo il rischio che qualcun altro possa vederle. E poi nel 1745 arrivano carte con le figure umane reversibili, ossia riprodotte specularmente sui due lati della carta. Per chi si chiedesse come mai i re, le regine e i fanti ancora oggi sono rappresentati così, la spiegazione è molto semplice. Prima di allora i giocatori istintivamente tendevano a raddrizzare le figure a testa in giù che avevano in mano, ma in questo modo gli avversari più attenti potevano capire se gli altri giocatori avevano o meno in mano delle figure. Ci vollero quasi 500 anni per scoprire questo trucco e porvi rimedio. Un altro trucco era quello di osservare gli angoli delle carte in mano agli avversari. Siccome le carte all'epoca erano perfettamente rettangolari, le carte più usate si consumavano più rapidamente agli angoli, indicando se l'avversario aveva in mano carte comuni, che venivano scartate più spesso, o carte pregiate, che venivano conservate e si consumavano di meno. Ed è per questo che ancora oggi le carte da gioco hanno gli angoli già arrotondati in partenza. Vorremmo concludere questa lunga ghirlanda di simboli strani e misteriosi con due piccole curiosità. La prima è il re suicida. Se prendete un mazzo di carte e guardate le figure, noterete che i re, le regine e i fanti non sono tutti uguali. Diversi dettagli dei loro vestiti e la loro posizione non sono gli stessi nei diversi semi. Questa è una cosa che se avete maneggiato le carte per un po', probabilmente avrete già notato. Ma se prendete il re di cuori, noterete una cosa ancora un po' più strana. Intanto è l'unico re del mazzo che mostra tutte e due le mani, 4 nella versione a due teste. E poi in mano ha una spada che sembra conficcarsi nella sua stessa testa. Prima del 1800 quella spada era un'ascia, ma anche in questo caso il re dava l'impressione di stare per darsela in testa. È dal 1567, dal mitico mazzo di Pierre Maréchal, disegnato a Rouen, che il re suicida ha le stesse caratteristiche. La cintura, una tonaca decorata che regge con una mano, e l'ascia o la spada che minacciano la sua testa. Il re di cuori, con il suo triste soprannome, è per alcuni il simbolo dei cuori infranti, dell'amore folle, passionale e violento, che porta il suo stesso re alla disperazione e al suicidio. Agli americani dobbiamo invece l'invenzione della più recente carta da gioco, il Jolly, comparso nel 1863 specificamente per giocare a Euchre, un vecchio gioco di origine europea, perché serviva una carta col valore più alto di tutte. Inizialmente c'era un solo jolly nel mazzo, ed è per questo che nei mazzi odierni, se ci fate caso, uno dei due jolly è meno decorato dell'altro, era quello di riserva. Insieme all'asso di picche, il jolly è la carta su cui i decoratori si sbizzarriscono maggiormente, inserendo in qualche modo la firma della propria fabbrica di carte, con decorazioni molto particolari e originali. Ma nel caso del jolly c'è qualcosa in più. C'è chi ha visto in questa carta, tutta americana, un significato sociologico speciale. Come scrive Diane Langley, il Joker è la wild card, o la carta dell'opportunità, non diversamente dall'ethos di opportunità e individualità che è stata la forza trainante dietro la ricerca della grandezza dell'America. Che sia vero o no, il jolly, o la matta, come si dice dalle nostre parti, è una carta che può rimettere tutto in gioco, introducendo un elemento di caos nel progresso del gioco, aumentando la suspense e ricordando a tutti che se le carte sono uno specchio del destino, anche la follia, nel gioco della vita, ha sempre almeno un paio di carte a disposizione.
Fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it cost me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva!
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!